La presentazione di oggi è relativa a questi. Si sente? Okay. E la presentazione di oggi è relativa a questi due documenti che sono la carta d'identità elettronica e il modellotto elettronico, che sono due documenti utilizzati in ambito, diciamo, cittadino e dipendenti pubblici che rappresentano un po' quello che è lo stato dell'arte dell'identificazione di massimo livello in questo momento disponibile in Italia. Volevo spendere proprio 5 minuti per presentare il poligrafico. Il poligrafico è una realtà, diciamo, che è stata fondata nel lontano 1928 e abbiamo quindi quest'anno compiuto, anzi nel 2018 abbiamo compiuto 90 anni di storia. In questi 90 anni il poligrafico ha cambiato molto quello che è la sua specificità, nel senso da una fabbrica fondamentalmente che forniva stampati per lo Stato, ci siamo evoluti e siamo diventati oggi fornitori non soltanto di beni e di prodotti ovviamente di sicurezza, ma anche di servizi. L'articolazione sul territorio è caratterizzata da tre punti produttivi che sono Roma, Foggia e Verres. E in questi tre stabilimenti abbiamo, diciamo, la maggior parte delle produzioni che sono ovviamente replicate per motivi, insomma, di sicurezza. E proprio recentemente volevo spendere due parole su quello che è stata la grandissima innovazione che è stato fatto sullo stabilimento di Foggia. Foggia rappresenta oggi una delle cartiere forse più evolute che abbiamo in Italia, in quanto accanto a quelli che sono i documenti tradizionali abbiamo recentemente installato una macchina per produrre carta filigranata di alto livello. Carte filigranate idonee per stampare documenti quali il passaporto, quali le banconote. Attualmente, diciamo, siamo circa 1.700 dipendenti e proprio di qualche giorno fa sono stati comunicati quelli che sono i dati di bilancio con un fatturato nel 2018 di 460 milioni e un utile di 57 milioni. Quali sono gli asset e gli ambiti di competenza del poligrafico? Possiamo riassumerli in quattro fondamentalmente. Il primo è quello dell'identità fisica e digitale dei cittadini. In quest'ambito infatti vengono, diciamo, prodotti per lo Stato italiano e per qualche Stato estero i documenti di identità, quindi il passaporto, la carta d'identità elettronica, il permesso di soggiorno. Un secondo ambito è quello della lotta alla contraffazione. Probabilmente tutti quanti siamo abituati a stappare in modo abbastanza facile, diciamo, una bottiglia di vino. Ebbene, tutte le bottiglie di vino DOC e DOCG che vengono immesse sul mercato contengono una cosiddetta fascetta, quella che viene messa proprio sopra la parte alta della bottiglia di vino. Ebbene, quello è un simbolo e un segno distintivo dell'autenticità e della bontà del vino che stiamo bevendo. E questo viene prodotto dal poligrafico, questo contrassegno. Lo stesso per i bollini farmaceutici. E ci occupiamo anche di quelle che è la gestione di banche dati giuridiche. Parliamo della Gazzetta Ufficiale o parliamo del portale di normativa attraverso il quale è possibile poter accedere a tutta la documentazione multivigenza delle leggi italiane dal 1861. Da ultimo, forse è quello per cui la maggior parte di noi, insomma, conosce il poligrafico, che sono quelli che fanno le monetine. Ebbene, insomma, sì, in realtà coniamo la moneta, ma la moneta è soltanto uno degli aspetti in realtà che coniamo in quest'ambito di filiera, in quanto ci occupiamo anche di quella che è la collezione numismatica italiana e quindi ogni anno vengono immesse sul mercato delle monete da collezione, spesso premiate a livello internazionale. In quest'ambito abbiamo anche cercato di valorizzare ulteriormente quello che è il patrimonio storico e artistico che ha la nostra nazione e da poco, da ottobre del 2016, abbiamo inaugurato presso Via Salaria un museo che è il Museo della Zecca, che è possibile visitare e attraverso il quale è possibile fare un percorso nella storia della lira, e nella storia naturalmente delle monete e di quello che è il patrimonio che abbiamo, insomma, come cultura proprio artistica che è possibile ammirare all'interno di una moneta. Quali sono, diciamo, nell'ambito di tutela dell'identità, quelli che sono gli ambiti, diciamo, fondanti dei progetti? Allora, sono tre fondamentalmente, e sono tra loro imprescindibili. Ebbene, in atto vediamo il discorso della produzione. Ebbene, oggi i nostri documenti di identità, carta di identità, passaporto, modellotti elettronici, vengono prodotti secondo i più alti standard, diciamo, previsti a livello internazionale e controllati secondo gli standard internazionali. Il poligrafico ha da un paio d'anni acquisito anche una certificazione che si chiama ISO 14298, che hanno tutti gli stampatori di sicurezza qualificati a livello europeo. Il secondo aspetto è l'aspetto che riguarda l'emissione del documento. Un documento sicuro di identità non può prescindere da un sistema di emissione. Oggi l'emissione centralizzata, ad esempio per la carta d'identità elettronica, ad esempio per il permesso di soggiorno, è garanzia ovviamente di sicurezza. Sicurezza perché non viaggiano documenti in bianco in giro. Terzo aspetto è l'aspetto del controllo. Non avrebbe senso costruire un progetto o un documento estremamente sicuro se per poterlo controllare ho bisogno di fare investimenti importanti. E infatti i documenti che oggi di identità sono immessi sul mercato italiano, in realtà insomma è un trend a livello mondiale, sono tutti documenti che sono compatibili con le norme, ad esempio ICAO, che sono quelle stabilite per i documenti di viaggio. Anche qui, diciamo, i tre principali progetti che vengono sviluppati sono quello della carta d'identità, il permesso di soggiorno e il passaporto elettronico. E anche qui volevo dare un piccolo bit informativo, forse non si sa. Se andate qui fuori presso il commissariato esposizione, che è proprio qua fuori, o se vi recate a un'ambasciata in giro per il mondo, le postazioni di lavoro, i passaporti, il software che viene utilizzato, è tutto realizzato dal poligrafico insieme alle amministrazioni. E questo a garanzia proprio della sicurezza naturalmente con cui vengono emessi i documenti. Un documento non è sicuro, ripeto, perché ha delle caratteristiche sicure di anticontraffazione, ma perché c'è un sistema sicuro che permette di garantire i massimi livelli naturalmente di affidabilità. Per quel che riguarda invece sulla lotta alla contraffazione, e ho finito diciamo la parte dell'intervento introduttivo su cosa fa il poligrafico, ebbene sono questi invece i tre ambiti fondamentali che è necessario garantire sugli elementi di anticontraffazione, come ad esempio sui contrassegni vino. Uno, gli aspetti di tracciabilità, cioè sapere in ogni momento il nostro bene, in questo caso una bottiglia di vino, ma potrebbe essere anche naturalmente un cibo, sapere esattamente quello che è stata la modalità come questo è stato prodotto, quindi sapere naturalmente che non è un prodotto diciamo che parte da materie prime naturalmente non affidabili. La seconda cosa è quello di associare al prodotto che viene messo in commercio un'identità unica. Ogni bottiglia di vino non è genericamente una bottiglia di vino, è la bottiglia di vino numerata 1, 2, 3, eccetera. La terza è quello di dotare il contrassegno di elementi di sicurezza. Perché è fondamentale questa cosa? Se io trovassi in giro due bottiglie esattamente identiche, con gli stessi codici stampati banalmente ad esempio su un'etichetta, come faccio a distinguere quali dei due bottiglie è autentica? L'unico modo per farlo è quello di avere un elemento terzo, in questo caso il contrassegno, che viene realizzato con le stesse tecniche utilizzate per le banconote. Quindi a fronte di una perizia è possibile verificare quale delle due bottiglie è autentica. In quest'ambito ovviamente ci sono insomma diverse tipologie di prodotti che vengono messi e ripetiamo, i tre elementi fondanti per la tracciabilità e per l'anticontraffazione sono l'elemento fisico, l'elemento di identificazione e ovviamente l'elemento di anticontraffazione. Carta di identità elettronica ormai è un progetto insomma che tutti consideriamo un po', come dire, ormai è stato avviato e funziona perfettamente. In effetti è un progetto, possiamo dire, puntuale. Perché? È un progetto che è partito a luglio 2016, nell'arco di 2 anni circa è stato dispiegato su tutto il territorio nazionale, il che vuol dire che abbiamo in questo momento circa 8.000 comuni, per l'esattezza 7.916, che hanno la possibilità di rilasciare una carta di identità elettronica ai cittadini. Probabilmente tra fine maggio e inizio giugno raggiungeremo un numero molto importante di carte di identità elettronica, 10 milioni di carte di identità elettronica per un progetto che è partito da appena 2 anni e mezzo. Penso sia un risultato significativo. Faccio una domanda, quanti di voi hanno in questo momento la carta di identità elettronica? Qualcuno, forse diciamo un terzo probabilmente delle persone, un quarto diciamo. E in realtà diciamo il processo di diffusione della carta di identità elettronica ovviamente sta andando a regime proprio ormai da 1 anno e mezzo direi, ma su questo mi permetto di dire dobbiamo andare veloci e ce lo dice l'Unione Europea. Perché? Nel 2017 è stata fatta, permettetemi di dire, una classifica, una graduatoria, un premio. L'Italia ha vinto 2 dei 3 premi più brutti che esistano, hanno dimostrato sostanzialmente che l'evidenza ci ha detto che sostanzialmente la nostra carta di identità cartacea era il documento più falsificabile a livello europeo. Questo è uno studio del Frontex del 2017. A seguito di questo si è determinata la necessità di garantire dei requisiti minimi di sicurezza che devono avere i documenti di identità nazionali, che dovranno essere rispettati da tutti i paesi dell'Unione. E probabilmente, penso nell'arco del prossimo mese, verrà pubblicato un regolamento europeo che stabilirà le caratteristiche che dovranno avere i documenti nazionali rilasciati dai paesi dell'Unione. La carta di identità elettronica italiana, la nostra, progettata a dicembre 2015, attualmente è uno degli unici documenti a livello europeo che già recepisce le caratteristiche previste in questo regolamento. E questo penso sia un bel punto diciamo di arrivo effettivamente, che ci ha visto probabilmente attendere circa 20 anni per avere un documento di identità, però in questo momento possiamo dire di essere un punto di riferimento a livello europeo. Ma la domanda più importante che dobbiamo farci è questo: ma la carta di identità elettronica è un documento falsificabile? In realtà nulla è perfetto, tutto può essere naturalmente falsificabile, però quelli che sono stati gli accorgimenti in questo momento che sono stati messi in piedi e in essere naturalmente nella progettazione di questo documento sono effettivamente in questo momento i più evoluti possibili. Vediamo in dettaglio in particolare quelli che sono gli elementi di sicurezza fisica o grafica e quelli che sono gli elementi di sicurezza logici. Nella carta di identità elettronica sono presenti diciamo, degli elementi che sono ad esempio gli ologrammi o le tecniche utilizzate per la stampa diciamo, del supporto che rendono la carta di identità elettronica un elemento estremamente difficile da contraffare. E l'altro aspetto fondamentale è quello che sono gli elementi di sicurezza logici che sono presenti all'interno del chip della card. La card, per chi ce l'ha, insomma, per chi avesse visto come è fatto il modello, non presenta un chip, tant'è vero che il chip si trova all'interno della carta stessa, un po' come il passaporto. Il chip è presente all'interno della copertina del passaporto, nell'ultima pagina, ed è un chip, diciamo, si dice RFID, quindi senza contatto. Quali sono le funzionalità che oggi è possibile avere attraverso la carta di identità elettronica? Fondamentalmente sono tre, sono quelle che sono rappresentate diciamo su schermo, identificate con i numeri 1, 2 e 3. Allora, cominciamo a vedere il primo. Il primo è diciamo, rappresentato da quel simbolino che trovate in alto a sinistra alla carta. È lo stesso simbolo che trovate anche sui passaporti elettronici, non soltanto quelli italiani, quelli di tutto il mondo, e sui permessi di soggiorno. Avere quel simbolo sul documento vuol dire che è perfettamente compatibile con gli standard previsti a livello internazionale. Quindi, ad esempio, è possibile assicurare la verifica come documento di viaggio attraverso un e-gate, un sistema diciamo, di ispezione veloce che viene messo, ad esempio, presso gli aeroporti. La seconda cosa è possibile effettuare una verifica dell'identità fisica del soggetto. Utilizzando che cosa? Utilizzando i dati che sono nel chip. I dati sono autoconsistenti, il che vuol dire che il chip contiene una firma digitale dell'ente emittente, in questo caso del Ministero dell'Interno. Il solo possesso della carta permette ai sistemi di controllo di verificare che quel documento sia autentico. Oppure è possibile farlo con elementi aggiuntivi, confrontando ad esempio la fotografia o addirittura confrontando le impronte digitali. Il secondo scenario, diciamo, di identificazione che è possibile assicurare con la carta di identità elettronica è quello che troviamo in alto a destra, quello che si chiama login, il numero 2. Questo fa uso di un'altra parte della carta dove è presente un certificato di autenticazione. Questo certificato di autenticazione è possibile utilizzarlo da solo o normalmente attraverso un PIN. E questo permette di aprire degli scenari molto interessanti che andremo a vedere nelle successive slide. Il terzo scenario, invece, è uno scenario abbastanza nuovo, che è, diciamo, il cosiddetti servizi veloci. Che cos'è un servizio veloce? Noi quante volte attraversiamo i tornelli della metropolitana o quante volte passiamo il nostro badge per accedere ai tornelli dell'ufficio? Ebbene, la carta di identità elettronica può fare esattamente queste funzionalità in modo molto semplice, quindi ottimizzando quelli che sono anche, diciamo, gli strumenti ad oggi adottati in ambito, diciamo, pubblica amministrazione o anche tra privati. Vediamo quelli che sono, diciamo, l'accesso che vi dicevo in precedenza, il discorso di utilizzare la carta come strumento di identificazione fisica. Si sfrutta in questo caso, come vedete dall'icona messa in alto a destra al numero 1, si sfruttano quelle caratteristiche che lo rendono documento di viaggio. Ebbene, viene inquadrato, come vedete nella parte basso sinistra, viene inquadrata quella stringa strana di numeri che si chiama stringa MRZ. Da lì viene estratta un'informazione unica per ogni carta che permette di accedere al chip della carta di identità elettronica e vengono effettuate le verifiche sui dati. In particolare, nei varchi di controllo automatici che vanno a prendere la fotografia dal chip, la confrontano con quella che viene rilevata con la webcam disponibile presso il varco di frontiera ed è possibile, lì dove ovviamente i dati corrispondano e lì dove quella carta non sia stata segnalata ovviamente come carta rubata o smarrita, poter aprire un varco di frontiera in questo caso. Altro scenario è quello del controllo del territorio e qui è possibile utilizzare, diciamo, o la verifica della fotografia o lì dove si volesse una verifica ovviamente più approfondita, la possibilità di verificare le impronte digitali. Per fare questo ovviamente non tutti possono accedere alle impronte digitali ma soltanto le forze di polizia o le forze abilitate che hanno delle quantità di sicurezza che permettono di accedere alle informazioni che sono presenti sul chip. Una piccola digressione sulle impronte digitali. La nostra carta di identità elettronica, come i nostri passaporti elettronici, hanno un elemento estremamente sensibile, che non è il template dell'impronta digitale, cioè un'informazione sostanzialmente ricavata dall'impronta, ma hanno proprio la impronta digitale, cioè le fotografie delle nostre impronte digitali. I meccanismi di sicurezza che sono utilizzati ad oggi per proteggere queste impronte sono quelli previsti a livello internazionale e a livello europeo e soltanto gli addetti ai lavori, quindi in questo caso le forze di polizia opportunamente abilitate, possono accedere in sicurezza a queste informazioni per poterle ovviamente confrontare uno ad uno quando necessario. Il terzo, diciamo, scenario che volevo rappresentarvi, ed è uno scenario che possiamo utilizzare tutti quanti, è quello di avere un'app che rende disponibile il poligrafico. L'app si chiama Idea ed è disponibile su tutti i terminali Android attualmente, a breve probabilmente anche su Apple, con cui stiamo lavorando, perché purtroppo Apple non rende disponibile il chip NFC, che è quello che permette di interagire ovviamente con strumenti come carta di identità elettronica. Cosa fa quest'app? Permette di leggere in semplicità i dati che sono presenti sul nostro processore, quindi della carta di identità elettronica, sul nostro passaporto, e verificare se il documento contiene dati autentici. Questo perché è uno strumento molto interessante, perché a parte può essere scaricato da tutti quanti, non so se qualcuno di voi già possiede questo strumento, però vi permette di sapere se il vostro documento effettivamente funziona. Sarebbe spiacevole recarsi presso un varco di frontiera automatico e rendersi conto all'ultimo che il nostro passaporto, la nostra carta di identità elettronica non funziona. Ebbene, questo è uno strumento gratis, disponibile per tutti, attraverso cui è possibile accedere in sicurezza e verificare il funzionamento della nostra carta di identità elettronica. Ma arriviamo al secondo scenario di funzionamento della carta di identità, ovvero lo scenario che permette di effettuare un'autenticazione. E questo, diciamo, è quello scenario chiamato Entra con CIE. Cos'è? È uno scenario che permette di effettuare l'autenticazione del cittadino attraverso i servizi offerti dalla pubblica amministrazione, un portale ad esempio dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate, o qualcosa che già funziona oggi, ad esempio il portale del Comune di Torino. Sul portale del Comune di Torino, per accedere a quelli che sono i servizi offerti ai cittadini, la richiesta di certificati eccetera, attraverso la carta di identità elettronica e il middleware, quindi il software per poter utilizzare questa carta, è possibile, digitando il PIN, accedere a questi servizi. Ma come poligrafico, insieme ovviamente al gruppo di lavoro, team digitale e Agid, abbiamo fatto qualcosa di più. Abbiamo reso disponibile naturalmente un servizio disponibile sempre su telefonino. Esiste un'app anche in questo caso, che si chiama CID, che permette di effettuare una verifica di massimo livello di sicurezza direttamente da mobile. E questo apre, diciamo, una serie di scenari interessanti. Anche qui un'informazione aggiuntiva: attualmente esiste uno strumento che è lo SPID, che è l'unico strumento italiano diciamo che ha avuto l'accreditamento EIDAS. EIDAS è uno schema, diciamo, di certificazione a livello europeo che permette, insomma, di qualificare gli strumenti di identificazione attraverso cui accedere a servizi fiduciari. Si sta completando il percorso anche per carta di identità elettronica ed è stato presentato come schema di sicurezza di certificazione esattamente quello lì del CID, quindi quello da mobile. Perché è molto interessante questo scenario? Perché è lo scenario utilizzato anche su SPID, quindi gli identity, i service provider che ad oggi permettono l'accesso a SPID, quindi ai cittadini attraverso SPID, in modo molto veloce e rapido possono utilizzare e implementare anche lo schema Entra con CIE, perché è stato studiato e creato esattamente con le stesse logiche. Attualmente, vi dicevo, diciamo, quelli che sono i servizi attivi sono per la Regione Toscana, per la città di Torino e per la città di Trento, dove già oggi è possibile utilizzare la carta come strumento di identificazione. Si sta lavorando in questo momento con l'INPS e con l'Agenzia delle Entrate per rendere disponibile a breve l'accesso anche con carta di identità elettronica. Vediamo invece qual è il terzo scenario possibile. Quello che vi dicevo è quello di utilizzare i cosiddetti servizi veloci, dove viene fatta una identificazione veloce del cittadino in sicurezza, cioè essendo sicuri naturalmente che la carta non sia una carta clonata. E questo è possibile attraverso un'informazione che rende disponibile la carta, che si chiama il NIS, che è il numero identificativo servizi, che ovviamente è univoca per ogni cittadino, e permette di effettuare un accesso veloce, ad esempio attraverso i trasporti o attraverso i tornelli di accesso. Quindi è utilizzabile in tutti gli scenari dove, ad esempio, non devo digitare un PIN o non devo andare a effettuare attività, diciamo, che richiedano, diciamo, dove il vincolo principale è l'aspetto del tempo, essere veloce apposta. L'altro scenario diciamo interessante della carta di identità elettronica, ed è l'ultimo scenario, diciamo, apposta di identificazione, è quello che è possibile fare, ad esempio, per l'adeguata verifica della clientela. La legge sull'antiriciclaggio obbliga i professionisti, le banche, diciamo chiunque fornisce naturalmente un servizio, di poter verificare adeguatamente la clientela, e questo avviene molto spesso presentando un documento, facendo una fotocopia, tenendo agli atti il fatto che la persona effettivamente è stata identificata in qualche modo. Ecco, in qualche modo sicuramente non è nel modo giusto, insomma. Oggi la carta d'identità elettronica, e non soltanto lei in realtà, ma anche il passaporto, un permesso di soggiorno o un qualsiasi documento, diciamo, elettronico, permette di fare un adeguato riconoscimento adeguato veramente, nel senso avere la certezza che il documento che si presenta è un documento autentico. E questo è possibile farlo secondo due scenari. Quello che vediamo a sinistra, che forse è il modo più semplice, è attraverso l'app. Attraverso l'app IDEA che vi abbiamo mostrato prima, qualsiasi professionista potrebbe verificare immediatamente se il documento che è stato presentato è un documento autentico oppure no. Il secondo scenario invece è uno scenario che si basa sull'autenticazione basata su EntraConCI o su CED, quindi l'app che va a verificare il certificato del titolare con la digitazione del PIN. E questo offre scenari interessanti, perché quanto potrebbe essere comodo per una banca poter aprire un conto a un cliente senza che questo si presenta fisicamente presso lo sportello. Ebbene, oggi con gli strumenti già disponibili, quindi non che saranno disponibili, ma che sono già disponibili, già presenti e scaricabili, utilizzabili, è possibile creare esattamente questo onboarding, diciamo, dei clienti. E questo apre scenari sicuramente nuovi rispetto a quelli che conosciamo oggi. Da ultimo, diciamo, le ultime due app che sono, anzi l'ultima app che è stata sviluppata si chiama Vedo. Questa è un'app che è stata sviluppata per la seguente, diciamo, situazione. Oggi qual è il limite più grande che c'è sulla carta d'identità elettronica? È che io oggi mi presento presso il comune, rilascio i miei dati e devo aspettare in realtà pochi giorni, insomma 4-5 giorni non sono tanti, però fatto sta che in 4-5 giorni io non posso fare tutta una serie di cose. Ad esempio, io faccio la carta di identità elettronica il 24 maggio, il 26 maggio come posso essere identificato presso un seggio elettorale? Ebbene, quest'app che si chiama Vedo permette di fare esattamente questa funzionalità. All'atto del rilascio della carta di identità elettronica viene rilasciato un modulo a ogni cittadino che contiene tra le tante cose anche un QR code. Questo QR code permette attraverso quest'app che si chiama Vedo di fare due cose. Il cittadino può, inquadrando questo QR code, sapere a che punto è la lavorazione della propria carta d'identità elettronica, quindi sapere quando gli verrà naturalmente recapitata o quando gli viene recapitata. Seconda cosa, per le forze di polizia o per chi dovesse effettuare un adeguato riconoscimento, anche in questo caso della persona che ha fatto la richiesta di carta d'identità elettronica, può andare a verificare se effettivamente a quel codice, quindi a quella ricevuta, corrisponde una carta d'identità. Come funziona l'app? Viene inquadrato il QR code e viene visualizzata a schermo la fotografia della persona che in questo momento ha fatto la richiesta, diciamo, di carta d'identità elettronica. Quindi uno strumento estremamente sicuro ed estremamente efficace per poter assicurare un'identificazione certa dell'individuo in attesa di ricevere la carta d'identità elettronica. Ultima slide su carta d'identità elettronica. Troppo spesso purtroppo sentiamo, diciamo, come dire, che accanto a quello che è la grande innovazione che porta la carta d'identità elettronica abbiamo dei disagi. Quali sono i disagi? Non è tanto il tempo di ricevere la carta d'identità elettronica, insomma penso che chiunque ha fatto una richiesta nell'arco di pochi giorni ha ricevuto la carta. Il problema è accedere alla richiesta di carta d'identità elettronica, quindi riuscire a fissare un appuntamento presso gli sportelli comunali. Qui inevitabilmente, naturalmente, l'organizzazione dei singoli comuni, insomma, è differente una dall'altra e ha comportato in questi anni, naturalmente in questi ultimi due anni, una rivisitazione di quelli che sono anche le logiche di funzionamento degli sportelli. Che cosa ha fatto il Poligrafico insieme al Ministero dell'Interno e insieme al gruppo di lavoro, naturalmente, che coordina, diciamo, il progetto? Quello di mettere a disposizione delle funzionalità, in questo caso un'agenda di prenotazione, che i comuni possono attivare su base volontaria. Proprio recentemente abbiamo fatto evolvere questo sistema attraverso una nuova app che è stata sviluppata con il contributo anche del team digitale, e questa app permette di fare questa funzionalità, che è fruibile attraverso naturalmente tutti i dispositivi, quindi computer, iPad o telefonino, permette di poter verificare ad esempio a Roma qual è lo sportello dove è possibile prenotare un appuntamento in minor tempo possibile. Quindi sono possibili due visualizzazioni: o voglio andare al municipio numero 1 ad esempio, oppure dammi il primo appuntamento disponibile. E questo ad oggi sta, diciamo, permettendo una gestione sicuramente più efficiente di quello che è il sistema, diciamo, di prenotazione. Ad esempio a Roma diciamo per noi insomma che abitiamo a Roma, effettivamente tutta una serie di funzionalità che si stanno mettendo diciamo in campo naturalmente per poter minimizzare i tempi di prenotazione di un appuntamento, già ad oggi stanno dando dei risultati oggettivi. Se accedete al sito dell'agenda, della nuova agenda di prenotazione, potete già verificare che nell'arco di circa una settimana è già possibile fissare i primi appuntamenti, magari non nel municipio sotto casa, però è comunque possibile accedere a prendere un appuntamento. Vediamo l'altro documento invece, che è quello del modello atti elettronico. Il modello atti elettronico è un documento in realtà che rispetto a carta di identità elettronica, che ripeto è stato progettato nel fine 2015 ed è entrato diciamo in funzionamento nel 2016, è un documento un po' più vecchio, nel senso che il decreto istitutivo del modello atti elettronico è del 2010-2011. In realtà non è nato il modello atti elettronico solo nel 2010, ci sono state esperienze insomma in vari ambiti, cioè la difesa, poi altri ambiti naturalmente, giustizia o carabinieri, dove già circa diciamo 15 anni fa, insomma 12 anni fa, sono state fatte delle esperienze di evoluzione di quello che era il classico sistema di modello AT cartaceo in sistema elettronico. Ma quali sono i benefici di questo strumento? Allora, in primis è un documento di riconoscimento, quindi alla stregua della carta di identità, oggi carta di identità elettronica, il modello AT elettronico oggi può essere utilizzato esattamente per fare le stesse cose della carta di identità elettronica in termini di documento di riconoscimento. Integra due chip, un chip a contatto che permette di fruire di quelle che sono le funzionalità come ad esempio la firma digitale, autenticazione CNS e altri servizi naturalmente, e un chip senza contatto utilizzato per quegli scenari come abbiamo visto prima, che sono accessi veloci, accesso ai tornelli, accesso naturalmente alla metropolitana o quant'altro. E contiene naturalmente quelli che sono diciamo, i certificati digitali che permettono oggi di poter accedere a tutti quanti i servizi. Ecco, in questa slide che leggiamo molto velocemente abbiamo rappresentato quello che è lo stato dell'arte oggi del modello AT elettronico. Il modello AT elettronico oggi è emesso in circa 500.000 documenti complessivamente in ambito pubblica amministrazione, e le amministrazioni che in questo momento stanno utilizzando questo strumento sono in primis la difesa, i carabinieri, i vigili del fuoco, l'AGI del Ministero della Giustizia e mi sembra che non ho dimenticato il Ministero della Giustizia e diciamo il Ministero degli Affari Esteri anche da poco. Naturalmente ognuno lo utilizza per una serie di servizi, sicuramente tutti lo utilizzano come strumento di riconoscimento, ma perché? Perché in realtà il modello AT elettronico non è nient'altro che l'evoluzione del vecchio modello AT cartaceo che era stato diciamo realizzato con la legge del 1967. Tutti anche lo utilizzano come chiave di accesso sicuro ai servizi online. Ricordiamo che sul modello AT elettronico è presente un certificato tipo Carta Nazionale dei Servizi, il che vuol dire che è possibile, lì dove vediamo accesso con CNS disponibile online, utilizzare il modello AT elettronico per poter accedere a questi servizi. E questo permette al dipendente pubblico di avere due benefici. Uno, poter accedere ai servizi messi a disposizione in ambito pubblica amministrazione come naturalmente dipendente pubblico, ma soprattutto come cittadino poter utilizzare quello strumento per effettuare un'identificazione online. E nella maggior parte dei casi il modello AT elettronico è utilizzato come sistema anche di rilevamento presenze e controllo degli accessi. E questo perché è stato fatto? Perché in realtà ha portato un grandissimo beneficio. Immaginate un'amministrazione pubblica, oggi spesso ha un tesserino che è un tesserino di riconoscimento al sito, poi c'ha il modello AT cartaceo, siamo a due documenti, a volte un terzo documento per poter accedere alla mensa e un altro documento lì dove io devo fare firma digitale. Ebbene, la maggior parte delle amministrazioni hanno valutato ovviamente l'opportunità di passare al modello di elettronico, che oggi non è obbligatorio naturalmente, per poter ottimizzare questi investimenti, un unico documento per poter avere ovviamente tutte queste funzionalità. Diciamo tra le altre funzionalità vale la pena citare due forse in particolare che sono estremamente peculiari. Uno è il cosiddetto sistema di emergency card. Ricordiamo in questo caso che tanto la difesa quanto i carabinieri per progetto diciamo anche pregressi utilizzano la card anche per come strumento d'accesso ai dati sanitari. E l'altra esperienza interessante è quella dei vigili del fuoco, che hanno voluto ottimizzare l'utilizzo della carta di identità elettronica facendo scomparire un altro documento, che era quello diciamo di tessera di polizia giudiziaria. Quindi anche qua, in questo caso, il documento è diventato documento diciamo veicolo di ottimizzazione e di risparmio in ambito pubblica amministrazione. La slide rappresenta semplicemente che non stiamo parlando di un progetto futuribile, neanche di un progetto estremamente complesso, ma un progetto diciamo che permette con gli strumenti attualmente disponibili di poter avviare l'emissione di un modello AT elettronico in modo molto semplice. E, diciamo, ci sono due esperienze. L'esperienza principale è quella ovviamente del poligrafico. Il poligrafico emette il documento del modello atti elettronico in modo centralizzato per tutte le amministrazioni. A questo, in realtà, grazie a, diciamo, l'esperienza ormai consolidata anche da parte della difesa, che sono stati i primi che per tutta una serie di esigenze hanno avviato l'emissione di questo documento, anche la difesa in realtà permette e aiuta naturalmente le pubbliche amministrazioni a poter emettere il documento del modello atti elettronico. Sono due, diciamo, modelli assolutamente identici, entrambi funzionanti, che permettono in tempi rapidissimi di poter avviare l'emissione presso un'amministrazione pubblica. E, diciamo così, a chiusura un po' dell'intervento sul modello atti elettronico, quindi il modello atti elettronico, mi permetto di dire che vuole essere un documento che ha la stregua della carta di identità elettronica per il cittadino, è il documento più evoluto e avanzato che permette per i dipendenti pubblici di dare piena attuazione a quelle che sono l'ottimizzazione dei servizi in ambito pubblica amministrazione. E perché questo? Perché è un impianto tecnologico e normativo già definito, non bisogna reinventare nulla. È un documento che può costituire diciamo, uno strumento che già oggi viene utilizzato come badge biometrico, ma potrebbe essere esteso a tutte le amministrazioni come badge biometrico. Lì dove si volesse utilizzare questo strumento per rilevare le impronte digitali, per fare un controllo accessi presso naturalmente i sedi della pubblica amministrazione, ebbene lo strumento già esiste e già viene utilizzato. Nei casi in cui le amministrazioni non utilizzano questo strumento come strumento di badge biometrico, è possibile, con le funzionalità ad oggi disponibili sul chip, aggiungere anche queste funzionalità. Garantisce inoltre l'interoperabilità con le tecnologie standard naturalmente che abbiamo, ed è anche questo, in questo caso, come la carta di identità elettronica è uno strumento unico di identificazione fisica digitale, lo stesso anche è la carta di identità elettronica. E da ultimo, oggi esiste uno strumento che è unico, che è il portale di NoiPA, che è lo strumento, diciamo, che su cui convergerà sostanzialmente le varie banche dati, ed oggi vengono pagati gli stipendi. Ebbene, l'interfacciamento tra il modello atti elettronico e il sistema NoiPA permetterà di garantire un servizio unico di identificazione certa per accesso in sicurezza a quelli che sono tutti i servizi in ambito diciamo, pubblica amministrazione. E, se c'è qualche domanda, siamo qui disponibili.